Oggi a sorpresa parlerò di una cosa, anzi discuterò con Ale di una cosa che per me è molto importante, che ho parlato con un sacerdote, la newsletter di venerdì scorso, un po' di cose che trovo che siano interessanti. Buon ascolto. Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati, Grateful Monday, al microfono Francesco.
E Alessandra?
Ma c'hai i microfoni alti? C'è il microfono alto, sento altissimo.
No.
Comunque non mi ricordo come iniziavamo di solito. È un po' che non facciamo l'intro così. Ciao, ciao a tutti, bentornati. Buon lunedì. Che c'è, perché ridi?
Dai, ricominciamo con le sorprese dei podcast di mio marito. Vediamo oggi cosa ha in mente.
Guarda che il microfono è troppo alto, secondo me. Allora, buon lunedì, bentornati, buon Grateful Monday. Sono stato stamattina presto a messa. No,
In ritardo. Stamattina presto in ritardo ho messo.
ma siccome Don Antonio fa
Più
sempre più...
tardi di te.
Esatto, quindi...
Allora ti è capitato bene che ti è capitato il parroco che fa tardi. È
Esatto, quindi...
della nostra Giulia. Quando
Esatto.
celebra lui, così siamo in orario.
Quindi vedi, bisogna essere audaci per andare a messa, anche se ero in ritardo, sebbene fossi in ritardo, in realtà non sono stato in ritardo. E poi dopo mi sono pure confessato. E quindi volevo, adesso metto insieme un po' di roba, faccio
Cioè, vuoi
delle...
fare una seconda confessione qui con me?
No, metto insieme un po' di roba, faccio un po' di connessioni, perché penso che per me sono state utili, penso che possano essere utili anche a chi sta ascoltando. Allora, innanzitutto, non ci siamo proprio visti io e mia moglie. Cioè di passaggio così,
Come mi
proprio
chiamo?
tipo
Quanti anni ho?
staffetta, proprio così. Non, siamo dai giusto il testimone, ma non più il testimone. E volevo ringraziarti per la newsletter di venerdì scorso,
Prego.
perché mi è molto piaciuta, è veramente bella, profonda. Per chi non l'avesse letto, vi invito veramente a andarvela a leggere su 5p2p.it. Ci sta un bel linkone newsletter dove potete anche iscrivervi se non siete iscritti. E, bella perché hai scritto una cosa che che mi risuona tanto, che dice appunto, che poi è una cosa che diciamo sempre, però l'hai scritta in un modo che secondo me, cioè, a me è arrivata di più, che è quello discorso sul fatto che incomincia a ringraziare adesso per tutte le sfighe, le sofferenze, i traumi e quello che compagnia bella, perché proprio quelli poi ti rendono l'uomo che sei o che puoi diventare oggi, perché proprio a causa di quelle situazioni che hai dovuto affrontare o che stai affrontando, poi effettivamente potrai avere la sensibilità, l'attenzione. Il cuore sarà scavato quando dici, sai, una persona è superficiale. Cioè, come, perché dice che è superficiale? Perché appunto rimane in superficie. È inutile che ti offendi, cioè rimane in superficie. Non è questione che sei antipatico. Invece queste situazioni difficili, soprattutto le situazioni difficili, invece ci fanno andare in profondità, ci fanno chiedere il perché delle cose, ci fanno trovare soluzioni, cercare soluzioni, continuare a farci le domande. Quindi tu hai scritto questa cosa che trovo che sia molto vera, del fatto che comunque è proprio ecco, in queste difficoltà che diventiamo gli uomini che siamo chiamati ad essere.
Cioè io ho scritto in maniera diversa dal solito che
E se
praticamente,
fosse una grazia?
sì, cioè io ho scritto che quando, che ne so, se io penso a una mia amica particolarmente sensibile e quindi che è capace di volermi bene con quella sensibilità, con quell'attenzione, con quello sguardo, in realtà uno dopo si chiede ma dove, chi gliel'ha pagata questa sensibilità, dove l'ha comprata, dove l'ha trovata? E quella sensibilità gliel'ha pagata suo padre facendogli tutto quello che gli ha fatto, gliel'ha comprata sua madre con tutte le mancanze che gli ha dato. E quindi le sofferenze che noi abbiamo vissuto in realtà ci pagano, passatemi la parola, ci comprano delle cose, se noi la sofferenza la lasciamo passare. Ci regalano delle cose molto grandi. Più che regalano, io dico proprio si pagano col sangue che hai versato tu standoci dentro. E questo è il mistero della croce. Cioè, io un po' così, così lo incomincio a intuire appena appena, cioè che Gesù Cristo con quella sofferenza ha pagato la nostra libertà, ha pagato la nostra guarigione, e questo vuol dire, è molto grande da capire, io non è che lo capisco,
no,
però nel, più, nel piccolo in me stessa, cioè che ne so, riconosco che l'avere la sensibilità per alcune cose è dovuta a quella ferita lì, quindi io ringrazio particolarmente per quel male ricevuto oggi, perché mi ha regalato una cosa talmente grande che io non sarei proprio io senza quella parte lì, cioè esatto. La cosa più bella di me.
Esatto, proprio, ecco, è proprio bello, no? Don Fabio diceva, è la radice della tua santità. Dice, fai attenzione a buttare via le cose storte nella tua vita, perché lì si nasconde, proprio risiede la radice della tua santità. E detto come lo stiamo dicendo adesso, secondo me questo messaggio, che è molto bello però anche un po' scuro, questo passaggio che è un po' scuro, in realtà secondo me si chiarisce tanto. E poi insieme a te volevo fare un passo in più. Un passo in più su questa cosa, che riguarda però un aspetto difficile che tutti affrontiamo, cioè sì, belle parole, la santità, o comunque diventerai persona sensibile grazie proprio a queste sofferenze che stai vivendo oggi, tutte bellissime storie, però oggi sto in quella sofferenza, oggi sto cercando di smaltire quel trauma, e noi abbiamo diverse persone che seguiamo molto da vicino, per esempio, che vivono quello che si chiama così in maniera ufficiale il disturbo di stress post-traumatico, che adesso sto leggendo un libro e trovo che sia tutto molto interessante. E il disturbo da stress post-traumatico, per esempio, vuol dire che tu hai subito un abuso, oppure sei stato vittima di un incidente, che ne so, aereo o in macchina,
un trauma,
un trauma ti muore tuo figlio perché magari per una tua inadempienza, no? C'era un esempio nel libro in cui la mamma, per girarsi per dare il succo di frutta alla bambina sul sedile di dietro, fa un incidente e muoiono tutti e due i figli che stavano in macchina. Cioè, dico, come puoi sollevarti da una cosa del genere? Beh, sono cose che succedono.
Sì, il papà sui giornali un anno fa, c'era il papà che per fare retromarcia ha messo sotto il bambino all'asilo.
Sono
cose che non ci rimani vivo tu.
No, sì, cioè, quando dici era meglio che morivo, sicuramente.
Sì.
Sarebbe stato meglio se fossi morto io. No, perché poi dice che usiamo soltanto l'imperfetto. Però ecco, cioè come poi smaltisci sta sbornia, no? Come fai a conciliare questa quella è la radice della tua santità con dover gestire un trauma di questo tipo? E comunque, cioè, gestire queste conseguenze del trauma e della difficoltà, perché appunto, sempre leggendo questo libro, che tra l'altro si chiama Il corpo, ma ricordo, ma è una Bibbia di queste cose qua, però non mi ricordo più come si chiama. Vabbè, se vi interessa, scrivetemelo. Lì si parla proprio di cioè là mi si è accesa una lampadina interessante, perché lì si parla proprio di processi biochimici, cioè dopo che ti succede una cosa alcune parti del cervello si spengono, proprio sono proprio spente, e non è una questione di buona volontà. La cosa che mi fa intrippare è questa, che c'è una parte di, è come se tu perdessi un braccio in un incidente, non è che dopo tutti gli sforzi ti ricresce il braccio, comunque puoi fare come se ce l'avessi, no, non ce l'hai. E grazie a Dio, diciamo, col cervello è molto più flessibile rispetto a un arto che hai perso, e quindi poi ci sono tutti dei cammini che si possono fare, eccetera, eccetera. Però rimane il fatto che tu alloggi, c'hai questa situazione di una parte del cervello spento, di alcuni pattoi biochimici che non funzionano più come dovrebbero funzionare. Quindi la mia domanda è: come facciamo a mettere i pezzi insieme tra questa è la radice della tua santità e il fatto che tu adesso ti manca una gamba? Poi c'è un terzo pezzo, che è quello che ho fatto col sacerdote.
Ma questa è una domanda che mi stai facendo a me?
È un confronto.
Ah, ok.
Cioè, nel senso, penso che no, ci vuole che ci sta un pezzo, no?
Sì.
E tu come l'hai? Poi ti dico quello che ci siamo detti col sacerdote. Però volevo sapere.
No, va bene. La domanda è molto grande ed è complessa e penso che non c'è la risposta, cioè va cucita su ognuno innanzitutto. Poi penso che ci sono tante strade per affrontare e stare dentro il dolore, tantissime, che innanzitutto io non conosco, numero uno, perché ho vissuto delle cose, cioè ho nella mia storia un evento traumatico che mi ha sfasciato, però io l'ho risolto con gli strumenti che avevo di una bambina, l'ho risolto male, cioè ho fatto un anno di silenzio per risolverlo, cioè mi sono rifiutata, io che sono logorroica, cioè più che parlo tanto, io mi sono rifiutata di parlare, ho voluto interrompere le relazioni.
Questo quando avevi
6 anni. Quindi cioè io ci sono passata in questa cosa e sono proprio il caso che può dire che ognuno trova nelle proprie risorse una via d'uscita.
Vabbè, quello è stato un modo per...
È stato il mio modo per urlare, sì, il mio dolore. Però era l'unico modo che avevo. Sì, cioè, mi hanno portato da 50 psicoterapeuti. Con me non duravano più di un quarto d'ora.
Diciamo, però questa cosa qua non ti ha risolto. Ecco, quello è dato il modo di continuare. Però
no, in quel momento era il mio unico modo... la mia unica risorsa per starci.
Esatto.
Cioè chiudermi nel mio mondo per smaltire quel dolore. Era l'unico modo per affrontare il trauma. Non è stato proprio, diciamo...
Vabbè, però non è che hai fatto soltanto quello. Poi negli anni, no, questa cosa
negli
qua
anni
è tornata e ci hai dovuto lavorare.
Certo, ci ho dovuto lavorare tanto e comunque rimane il mio punto debole, quel punto lì. Cioè la ferita più grande della mia vita. Cioè rimane quella, non è che... Però per dire che ognuno di noi affronta quelle situazioni traumatiche... O che neanche pensa siano traumatiche.
E questo che è una cosa molto...
Questa è la cosa peggio.
Questo è
quando
molto
tu pensi
sottile, sì,
che
sì.
C'è una bella storia, una bella famiglia, che a te non ti ha mai fatto male nessuno. Questa cosa qui è la cosa più difficile da smascherare. Perché davvero magari i tuoi genitori ti hanno veramente voluto bene, hanno fatto veramente il meglio per te ed è chiaro ed evidente a tutti, non solo a te. Però questo non vuol dire che stai bene. Questo non vuol dire che tu non hai traumi, nel senso che magari non hai un trauma così che era necessario sta zitta un anno o non so che cosa, prendere psicofarmaci, però c'hai magari un trauma che non è chiamato trauma, ma c'hai delle ferite così forti nel non essere abbastanza, nel non sapertela cavare nella vita perché la tua vita è stata ovattata, nell'essere incapace di prenderti la responsabilità, adesso che sei adulto non ci riesci, cioè non è mica uno scoglio piccolo non prendersi la responsabilità, sebbene tu abbia tutte le risorse, le qualità, tutto c'hai, però non riesci perché c'è sempre stato qualcuno a fianco a te che ha fatto bene il padre, che ha fatto bene la madre, che ha fatto bene l'insegnante, che ha fatto bene l'educatore e quindi tu non sei capace e ti becchi una tramvatona perché la vita dopo ti presenta un figlio malato, ti presenta un matrimonio in crisi, un lavoro che perdi, un figlio che non arriva, cioè ti presenta un fidanzamento che non arriva. Ti presenta delle cose per cui è molto difficile starci davanti, anche quello è dura, cioè certo, non è un trauma che tu puoi dire mi è successo questo, nessuno ti ha fatto male, anzi hai ricevuto troppo bene, e però ti manca comunque una gamba perché tu da solo ti rendi conto che non ti reggi
in piedi,
cioè il risultato è uguale, ti manca un pezzo importante per cui non ti reggi in piedi.
Allora io il pezzo che invece ho fatto con Don Antonio stamattina è stato questo. Don Antonio, per chi lo conosce, perché magari è venuto a fare Te Labora, lui è proprio esplicito, contrario a qualsiasi tipo di psicoterapia, i sociologi.
Pure la sociologia lui dice sono tutte cavolate.
Qua ci vuole Gesù Cristo.
Pensiamo a Gesù Cristo.
E devo dire che la sua pedagogia, anche se penso che lui non utilizzerebbe questa parola, non è una persona ignorante, per niente. È, proprio è un esorcista della nostra diocesi, quindi non è proprio l'ultimo arrivato. Per niente, però ha questo tipo di approccio molto forte che dice no, cioè la salvezza è proprio salvezza. E dico, ma vabbè, ma se c'è bisogno, noi diciamo sempre, se ti rompi un braccio hai bisogno dell'ortopedico, è inutile che continui a pregare a Madonna che ti guarisce il braccio, devi andare dall'ortopedico. E in questo appunto, diciamo, se tu hai, devi risolvere delle cose tue personali, così, devi fare un cammino terapeutico. La cosa interessante, invece lui dice sempre no, non è così, eccetera, eccetera. E noi siamo...
Cioè, si dice così, però poi dopo tanti ragazzi che sono seguiti da lui, che anche di Oret Labora, che noi li mandiamo, persone X che noi mandiamo, perché ci fidiamo ciecamente di lui, comunque sono accompagnati anche da terapeuti che noi conosciamo molto bene, che collaborano con noi, che collaborano con lui.
Sì, no, ma ascolta sta
quindi
cosa.
Quindi no, cioè, non è che dice no, assolutamente no.
No, però ascolta sta cosa.
Una persona aperta.
Ascolta sta cosa, la cosa interessante è che parlando con lui ho capito un pezzo in più di questo ragionamento, e che è questo, che per esempio parlando del disturbo da stress post-traumatico, questo tipo di, cioè una persona per non, faccio questo esempio perché è una cosa che conosco meglio e ce l'ho più pratica, chiaramente ognuno poi ha le sue cose e dovrà in qualche maniera ripensare questo discorso e questo dialogo per quello che vive lui. Però per questo tipo di disturbo invece uno dei tipici atteggiamenti che ci sono quelli, per esempio, di attacco e di fuga, quindi di rabbia oppure di fuga, nel senso anche come come si dice,
quando... stato depressivo?
Non è stato depressivo, è piuttosto ricerca di palliativi. Potrebbe essere, okay, l'alcol, potrebbe essere il sesso, potrebbe essere il gioco. Cioè tu in qualche maniera fuggi da entrare in contatto con questa cosa bevendo, d'accordo? Oppure sì, con la pornografia, oppure con il sesso,
o il troppo lavoro, sì, cioè qualcosa
che ti faccia, che chiude il rubinetto del
ti tolga dal contatto con quel dolore.
Esatto, che non è che tu stai lì e ci pensi, è semplicemente che è la tua vita.
Cioè per sopravvivere devi fare queste cose, perché sennò non reggi.
Esatto, per sopravvivere alla tua vita devi fuggire dalla tua vita. E questo qua è il concetto. Il problema di questa cosa qua è che se tu per esempio nel fuggire fuggi appunto nel sesso, nella pornografia, nell'alcol, ti vai a mettere in guai ancora più grossi, o meglio, non più grossi, però ti vai a mettere in altri guai. E quello che diceva Don Antonio, che secondo me è stato molto interessante, è questo, che questi qui ti fanno cadere in peccati mortali, no? Per esempio, che ne so, pensa alla, diciamo, se tu, capito, cominci a vivere relazioni sessuali disordinate, e questo ti mette dentro in una spirale, no? di peccato mortale. Cioè, qual è il problema del peccato mortale? Non è che Dio si arrabbia con te
di più,
no, cioè non è questo il punto. Il punto è che ti mette in una situazione di relazione con Dio di inimicizia, cioè nel senso che tu ti allontani da lui. E questo secondo me è una cosa molto sottile e molto importante, e apri la porta al maligno. Cioè lui appunto è esorcista, quindi ne parla con più certa cognizione di causa di queste cose qua. Lui dice, quando tu vivi il peccato mortale, tu è come se tu dicessi al maligno: bene, la porta è aperta, accomodati. Così che succede? Tu vivi quel peccato in una situazione che non gliela fai. Cioè il problema qua non è che tu hai il vizio della pornografia, o hai il vizio del bere, o il vizio della droga. Cioè non è un vizio, è che tu non ci puoi stare in quella situazione lì, e quindi hai bisogno, o il lavoro, tu non ci puoi stare nella tua vita, quindi hai bisogno di, quindi non è un vizio, che invece va trattato in un'altra maniera. È proprio che quella è la tua valvola di sfogo per poter stare al mondo. Però facendo questa cosa qua tu apri le porte al male, al maligno e a tutti i demoni che in qualche maniera poi governano la tua vita e ti portano sempre più in basso. E questa cosa qui è terribile perché è generazionale. Cioè se tu hai subito un trauma dalla tua famiglia, un abuso, quello che sia, probabilmente loro a loro volta hanno subito delle loro cose, degli abusi, eccetera eccetera, e ci sta una trasmissione generazionale di tutto questo. E tu in questa situazione facendo queste altre cose qua, apri la porta al maligno e fai in modo che questa cosa qua continui a essere generazionale, e poi addirittura la trasmetti attraverso il sacramento del matrimonio a tua moglie, come, come tua moglie trasmette le sue cose a te. È per questo che, e questo è il clou della situazione, e cioè che tante volte questi traumi nascono da problemi spirituali,
da peccati.
Esatto, e quindi
cioè, non c'è una cosa bella che possa essere traumatica.
Cioè, se, beh, diciamo, una cosa è un incidente stradale, quello vabbè.
È una cosa brutta.
No, no, nel
stradale.
Senso, quello non è un problema spirituale, incidente stradale.
Sì.
Però il fatto che tuo zio ti ha abusato, quello probabilmente ha a che fare con qualche problema spirituale della tua famiglia, di tuo zio, eccetera.
O una persona che ti ha abbandonato, tuo padre ti ha abbandonato.
Ti ha abbandonato, ha a che fare probabilmente, poi come giustamente dicevi tu, ogni situazione è particolare. Però ecco, c'è, cioè, la cosa che mi ha colpito è che appunto non è che lui insista sul discorso di diciamo di guarire spiritualmente perché appunto c'è un braccio rotto e prega la Madonna, no, è che la sorgente di tutto questo secondo lui è profondamente spirituale.
Ma non c'è bisogno di dire secondo lui, perché tutto il male che uno riceve o che fa è male, punto. Quindi il male è peccato, punto. Quindi non ci sta da dire no, però questo male che ho ricevuto in realtà non è male.
No, cioè, fatto
con le buone, anche se tua mamma è ossessiva nei tuoi confronti con tutte le buone intenzioni, perché è il suo modo di dimostrare l'amore, è oggettivamente male, cioè è un peccato, cioè non dare la libertà è un peccato, fine. E lei ce l'ha non per colpa sua, ma perché suo padre, sua madre l'hanno abbandonata, e quindi le fa il contrario perché viene da un altro male, no? Noi ne potremmo fare mille di esempi. Cioè, tutto il male ricevuto è peccato, è peccato. E per questo invece che io voglio dire anche quello che ho scritto nella newsletter, e aggiungo questo pezzo che non ho scritto, cioè è per questo che Gesù Cristo, per questo peccato, per il male che è stato fatto e che oggi si compie, cioè per il male passato, presente, della sua epoca e futuro, cioè per il male di oggi, per il male che la tua famiglia, i tuoi genitori, la società, chiunque mi ha fatto, ti ha fatto, Gesù Cristo è salito sulla croce, ha, come devo dire, lavato quel peccato, cioè gli ha dato una speranza di salvezza. Cioè, questo vuol dire che noi non siamo condannati quindi a ripetere quella roba là, ma noi col Signore, cioè la psicologia ti può dare un'elaborazione, un'accettazione, Gesù Cristo invece dà un senso, un significato profondo alla tua esistenza, cioè dice: guarda tesoro, che la pace vera, la sensibilità vera, il tuo modo, non lo so, di essere compassionevole, di renderti conto delle necessità degli altri, è vero solo perché è passato da quel dolore. Cioè tutte le cose nascono, io ho capito questo, tutte le cose vere nascono dalla croce. Cioè non esiste una persona vera o una persona veramente compassionevole che non venga da una sofferenza. Cioè addirittura Gesù Cristo ha reso fecondo il peccato, non so come dirlo.
No, è chiaro.
Cioè ha reso il peccato, non è l'accettazione del male ricevuto, no, è che addirittura il peccato, cioè vince la morte, cioè che addirittura il peccato diventa qualcosa di fecondo, dove Gesù Cristo ci pianta, dove Dio ci pianta la tua vita e dice: guarda che questa cosa qui è questa cosa qui compra la cosa più importante di chi sei, cioè un pezzo di te, questo è un pezzo di te. Non avere paura, cioè la croce dice: non avere paura di questo pezzo di te, perché risorge se aspetti, se ti fidi. Lo so che tutti ce ne scappiamo davanti alla croce, rimane Maria per forza, perché lei è senza peccato, lei non lì neanche sotto la, essendo senza peccato, immune da questa cosa, lei neanche ha odiato, neanche ha provato rancore, neanche ha provato rabbia, risentimento verso quelle persone che in quel momento davanti ai suoi occhi torturavano il figlio e l'ammazzavano. Cioè neanche verso chi l'ha abbandonato, i suoi più cari, cioè Pietro era il suo migliore amico, cioè, non è che Gesù frequentava qualcun altro. Cioè, neanche quelli c'erano, tutti, però Maria, essendo senza peccato, riusciva a stare lì. E anche le altre donne, non so perché, hanno avuto questa fede, questo coraggio. E Giovanni, il discepolo che lui amava, ma secondo me forse lui aveva sentito l'amore di Dio, cioè proprio fisicamente lui ha sentito il cuore, ma secondo me è una metafora, questo me lo sto inventando, così io proprio abbraccio perché sono le mie fantasie, cioè lui ha sentito come se il Signore avesse condiviso con lui, avesse avuto questa grazia di condividere con lui l'amore fino alla morte, quindi dopo lui ci è riuscito a stare perché già lo conosceva, cioè come se Gesù quando lo diceva alla lavanda dei piedi lì all'ultima cena di essere tradito e che sarebbe stato crocifisso, cioè lui ha condiviso con Giovanni quella cosa, cioè lui l'ha sentita, l'ha sentito il cuore, al suo cuore, il suo amore fino in fondo, quindi è come se lo sapeva già anche lui, questa è la mia fantasia, ovviamente. Però questo per dire che tutti scappiamo davanti al dolore, tutti, sotto la croce non ci sta nessuno, ma non scappano solo gli altri, scappi pure tu davanti alla tua, cioè tutti ce ne andiamo pure noi davanti a noi stessi che stiamo male, anche noi scappiamo, però quello che ci dice il Signore è che non avere paura di morire della sofferenza, perché se tu la vivi con me dura 3 giorni, dopo risorgi, se tu ci passi, guarda che questa cosa qui è grandiosa, però questo passo di starci è proprio quello più difficile della vita, è il più difficile della tua vita, è la sfida più grande della tua vita, è questa.
Una cosa leggera.
Hai tirato tu fuori questo argomento difficile.
No, vabbè, però io penso che... Io ci tengo di nuovo a sottolineare questa cosa che hai detto all'inizio, cioè che è un vestito cucito su misura per ognuno di noi. Non esistono soluzioni, cioè questo qua è la sfida della tua vita, perché avere fede non vuol dire, non lo so che cosa, che Dio esiste o non lo so. No, avere fede vuol dire... avere una comprensione reale che Dio ti ama, cioè che Dio è per te, che la vita in Dio è per te e che non può esserci veramente morte che ti può separare da questo amore. E lo dice San Paolo e lo cantiamo a messa e lo vediamo nella storia della Pasqua. Ci sono adesso viviamo la Pentecoste, cioè ci sono tantissime cose, però quando le ascoltiamo siamo un po' degli ascoltatori distratti. Cioè,
siamo dei cretini, dai, non capiamo una mazza.
Sì, e che appunto avere fede vuol dire... avere quella fiducia veramente da bambino di 4 anni che papà e mamma ci risolvono, ci pensano a te.
Io penso che solo se tu ti senti amato ce la puoi fare.
Io non mi sento amato.
No, sì, però
no,
se,
no, perché scusa se ti interrompo.
No, anche se non lo sei, se sai.
Esatto, cioè soltanto quando tu in qualche entri, io non lo sento perché è proprio la cosa mia, che non sentire proprio so io.
È
capito?
Quello che ti salva. È la tua fuga.
È la mia fuga, ecco, diciamo così. È la mia difficile. Cioè, vabbè, è complicato adesso. Non è che non lo sento perché non ci credo, non lo sento perché non sento. Faccio fatica a sentire. Quindi non mi posso aggrappare sul sentire.
No, volevo dire, solo se tu lo senti o se tu
ne sei consapevole.
Sai, se tu lo sai, sei consapevole che sei amato e ne fai esperienza concretamente. Allora c'hai una possibilità di sganciarti da ciò che dai tuoi palliativi che ti fanno del male, perché poi dopo alla fine ti portano il conto e stai peggio di prima, e puoi avere il coraggio, perché ce ne vuole tantissimo, di stare nel dolore, ma ce ne vuole tanto. Io penso, in queste settimane prego tanto e non mai pregato così tanto e desiderato così tanto lo Spirito Santo, perché so, guardando le storie degli apostoli, e lo desidero per questo, che loro da cagasotto, che se ne sono andati via, dopo 3 giorni hanno vissuto il contrario, si sono fatti mettere in galera, si sono fatti torturare, hanno lasciato tutto, sono andati in giro per il mondo a parlare in nome di Dio e si sono fatti prendere a pesci in faccia, a volte, sono stati, a volte sono stati accolti, a volte sono stati messi in catene, a volte, cioè, gli è successo di tutto. Allora, questi qua non sono cambiati da un giorno all'altro, ma hanno avuto la forza dello Spirito Santo, hanno avuto la consapevolezza e hanno visto con i loro occhi che c'è qualcuno che li ama fino alla morte, numero uno. Ed è un fatto, non è più un credere. Prima era credere che Dio, che Gesù era il Messia, però poi quando vedevano che le cose non andavano secondo la loro immagine di Dio, allora se ne sono andati e hanno detto: ma il Messia non è il Messia. Quando poi ci hanno dovevano rimettere la faccia e la pelle, hanno detto: non lo conosco. Però dopo, quando lui è morto e l'hanno visto risorgere, allora non è stato più una questione di fede, è un fatto che Dio ti ama fino alla morte. E quindi se tu sei amato fino alla morte, non hai più paura neanche della morte, della faccia, del di niente, ti passa tutta la paura. E poi ti viene data la forza dello Spirito Santo, perché dice lo Spirito Santo Paraclito, che vuol dire avvocato. L'avvocato è quello che parla per te, quello che ti consola il cuore, nel senso che se tu c'hai uno che parla per te, tu stai tranquillo, c'è uno più forte, più bravo, più in gamba, più capace, che a posto fa, ti difende e quindi ti consola. La consolazione della nostra sofferenza, del dolore, ci porta, dice lo Spirito Santo Paraclito, vi porterà alla conoscenza tutta intera,
sì.
Vi ricorderà tutte le cose. Questi giorni c'è sempre sti passi.
Mm-hmm.
E che dice, perché non che vuol dire? Non avevamo la conoscenza tutta intera, cioè Gesù Cristo non aveva detto tutto. E no, diceva il sacerdote, l'altro parroco a messa l'altra sera, lui diceva: perché noi nel nostro cammino di vita è come salire la montagna. Noi mentre saliamo vediamo dei pezzi, facciamo una parte di esperienza, facciamo l'esperienza della fatica, facciamo l'esperienza della bellezza di un fiore, dello stare insieme agli altri, dell'inciampare, della sete, della condivisione, eccetera, eccetera, eccetera. Facciamo delle esperienze. Però solo quando tu dopo sali fino a su e scendi giù e guardi tutto, dopo c'è una consapevolezza di insieme, dici: ah, ecco! E dice, quindi lo Spirito Santo ha il potere, la forza di fare questo, di farti vedere l'insieme, non l'esperienza. Cioè loro hanno fatto l'esperienza dei miracoli, hanno fatto l'esperienza... Sì. Di Gesù che digiunava, hanno fatto l'esperienza delle moltiplicazioni,
tutti gli insegnamenti,
di tante cose, no? Dopo però fanno l'esperienza tutta intera con lo Spirito Santo, cioè come Gesù quando spiega ai discepoli di Emmaus tutte le scritture, cioè arriva il compimento, arriva la chiarezza. E allora sto Spirito Santo che noi dobbiamo chiedere, abbiamo cominciato una novena, proprio dobbiamo chiedere fortemente questo Spirito Santo, perché è lui che guarisce, ci consola, è l'avvocato. Cioè senza sta forza, cioè dove prendi la forza per prendere in mano la tua vita? Forza dall'alto, no? È lo Spirito Santo. Dove prendi la consolazione per quello che ti è successo? Ma se ci sono cose che noi siamo inconsolabili per tutta la nostra esistenza. Una persona abbandonata non si consolerà mai, non ci sta consolazione, non ci sono parole, comprensioni, non esiste. Solo lo Spirito Santo ti può consolare. Perciò ci serve lo Spirito Santo per guarire. Cioè ci sono tante strade, abbiamo detto, e ognuno trova la sua, secondo le proprie capacità, secondo le proprie, come devo dire,
inclinazioni.
No, voglio secondo le proprie risorse, secondo sì. quello che la vita gli dà, secondo la provvidenza che la vita ti dona. Vabbè, ma tutto. Soprattutto il punto iniziale e finale di tutto questo, che però c'è in tutti i vestiti, se no non si potrebbe chiamare vestito, è la forza dello Spirito Santo.
È così. Punto. È così. Bene, io sono molto contento di questo nostro dialogo.
È stato bello, grazie.
Mm. Grazie a te. E cioè, è un discorso, appunto, volevo giusto chiudere sottolineando però ancora una volta, non esistono soluzioni preconfezionate. Quindi è proprio un cammino, è una cosa... Cioè, raga, la vita, la salvezza, non è anche la guarigione, la salvezza è una cosa seria. E come ogni cosa seria ha necessità di un cammino altrettanto serio e articolato e complesso e a volte anche un po' oscuro.
Voglio dire solo questa frase: quando diciamo la parola salvezza è una cosa pratica, cioè vuol dire non solo la guarigione del tuo cuore, ma vuol dire capire proprio il senso della vita, la pienezza della tua vita, la gioia piena, la risurrezione, quella è la salvezza. E tu la puoi vivere, non è una cosa che è successa a Gesù Cristo, cioè Gesù Cristo ha aperto le porte dei tuoi inferi per andare, per risorgere, ma ognuno di noi vive un triduo pasquale continuamente nella vita. Ci sono alcuni che sono, diciamo, dei passaggi che sono più forti degli altri, che tutta la vita uno rivive quello, ma questa è la salvezza, cioè questo vuol dire salvezza, non vuol dire una cosa astratta, cioè non vuol dire credere in qualcuno che un giorno quando morirai, siccome sei stato bravo, vai in paradiso. Sì, vabbè, ma che me ne frega a me, io voglio essere salvata adesso, cioè
oggi.
Io voglio essere salvato oggi, io non voglio che quando muoio sono bravo, cioè magari basta che un secondo prima di chiudere gli occhi definitivamente mi pento di tutto, in paradiso ci vado uguale. Così è successo al primo uomo che è entrato in paradiso, che è quello crocifisso insieme a Gesù.
Il buon ladrone.
Cioè, nel senso, basterebbe questo perché impegnarmi tutta la vita. Cioè, non è questa la salvezza. È che io la salvezza la voglio, io voglio essere guarita e voglio vedere quella pianta, da quel legno della croce, voglio che spunta vita. Questa è Gesù Cristo, se no... Per me, proprio sono una serie di cose inutili. Sono è una religione, un credo, è una cosa che non serve a nientissimo se non mi fa questo, se non mi salva, se non mi aiuta in questo.
Va bene, grazie. Grazie per chi ci ha ascoltato. Buon lunedì, buona settimana. E vi ricordo che potete iscrivervi alla newsletter su 5p2p.it, dove trovate anche tutti i numeri precedenti delle newsletter, come anche tutti gli episodi del podcast, nonché ci sta un link sulla prima pagina 5p2p.it in fondo, dove trovate anche il vecchio blog, quello originale, quello che abbiamo iniziato nel 2013, perché molte persone ci hanno chiesto, e insomma il link trovate lì, trovate anche il link alla playlist dei Nuclei di Morte su YouTube. Il sito è un po' scarno, però la roba ci sta, quindi se andate a spulciare trovate tutto. Va bene, quindi ancora buona settimana, grazie Ale, e ci sentiamo lunedì prossimo.
Ciao.
Ciao.